SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Queste note inconfondibili di This Is What You Are ci fanno un po' da preludio a quello che è il creatore, il padre di questa canzone, che per la prima volta noi l'avevamo già sentito qualche anno fa, ma poi non successe qualcosa tale per cui non riuscì a arrivare qui in Australia. Ma questa volta ci siamo, a fine maggio sarà qui con noi. Intanto lo introduco, lo saluto e lo ringrazio, Mario Biondi. Ciao Mario, come stai?
Ciao Andrea, sto bene, sono estremamente contento, anzi direi felice di poter finalmente visitare il mondo di Oz.
Ecco, perché appunto io nella scorsa intervista che ti facemmo, ormai sono 6 anni fa, parlavi appunto del mondo di Oz, dell'immagine che avevi dall'Australia, questa immagine che è ancora nella tua fantasia, e si troverà questo mini tour. Intanto partiamo subito con le date: sarai a Brisbane il 21 di maggio al Tivoli, poi verrai qui da noi a Melbourne al Crown il 24 maggio, il giorno dopo, quindi una 3 giorni australiana, al Landmark Theatre di Sydney. Questo all'interno del tour internazionale. È già iniziato questo tour, come sta andando?
Sta andando veramente molto bene. Diciamo che sono stato un po' casalingo perché ho avuto questa benedizione di ricevere una bambina poco meno di 15 giorni fa.
Congratulazioni, quindi, a quanti diciamo, siamo ora?
Grazie, e lei è la numero 10, si chiama Lua. Siamo innamorati ovviamente, come sempre, ogni volta che abbiamo questa benedizione di una creatura in casa, per noi è sempre una meraviglia.
L'amore si moltiplica. Nel frattempo il pubblico portoghese e il pubblico spagnolo, però visto che sei stato, anche se non mi sbaglio, in Germania, ecco, e dopo invece dove vai, come continui il tuo tour?
Dopo andremo... Dunque, se non mi ricordo male, scusami, ma sai, qua con tutte le date che per fortuna facciamo, ogni tanto mi perdo qualche passaggio, ma credo che siamo, aspetta, in Est Europa, ti dico esattamente.
Sì, guarda, ce l'ho davanti, se vuoi ti aiuto, faccio come il tuo assistente personale, vai in Ungheria fra un po'.
Budapest, bravo. Sì, esatto, Budapest, e poi andiamo in Uzbekistan e a seguire torniamo in Germania. Poi facciamo un salto a Casablanca.
Così, a prendere un caffè al consolato di Casablanca in Marocco e poi vieni.
E poi
ci vieni a trovare. Allora, nel frattempo, Mario Biondi, noi ci siamo sentiti nel appunto 2018, ma diciamo che da quel momento, non solo, se non mi sbaglio, hai avuto altri 2 figli, quindi che eravamo ai Biondi 8, quindi ora siamo ai Biondi 10.
Esatto. Nel frattempo è nata Maria Etna nel 20 e Lua, che è nata appunto 15 giorni fa.
E ti sei sposato? Sbaglio?
E mi sono sposato, ci siamo sposati con Romina in settembre, il 16 settembre dell'anno scorso.
Ecco, dunque tu...
Sì, un'annata bella densa.
Bella densa, infatti, stavo per l'appunto dicendo quello. Ma nel frattempo, oltre a fare tutte queste cose, ovviamente non hai smesso di produrre musica, anzi, da quando ci siamo sentiti almeno tre nuovi dischi, The Air, Romantic e Crooning Undercover. Vuoi farci un attimo un riassunto? Che messaggio hai voluto mandare con questi 3 ultimi dischi?
Sì, Dare è un progetto che ovviamente voleva essere un progetto dedicato al dare, perché poi la polivalenza della parola dea mi piaceva, no? L'idea che in italiano volesse dire dare appunto è invece in lingua inglese che abbia la valenza dell'osare, no? del rischiare anche un po'. Progetto di per lo più di brani inediti, scritto da me in collaborazione con alcuni miei collaboratori fissi. Invece Romantic è un progetto un po' più soul funk, fatto sia da inediti che da covers, ma devo dirti che Crooning Undercover è al momento, poi non so, è come quando nasce un bambino, quando sono piccoli sono così belli e così affascinanti che assorbono tutte le tue energie, forse anche tutta la tua benevolenza. E Crooning Undercover è un progetto sul quale intanto abbiamo indubbiamente investito tantissimo tempo, tantissime energie, fatto con l'orchestra di Budapest, un'orchestra meravigliosa, super operativa, attiva e poetica, con un gruppo di musicisti palermitani. Quindi ho voluto coinvolgere in questo progetto un po' di realtà siciliana che talvolta viene un po' dimenticata, invece contiene, ha una forza e una produttività artistica incredibile, quindi l'ho voluta rappresentare in questo progetto.
E come ci si sente nei panni del crooner?
Ma diciamo che questa etichetta del crooner è nata con This Is What You Are, quindi ormai 20 anni fa. E ricordo le prime interviste, le prime recensioni anche fatte dalla BBC di Londra, dove mi additavano come Sinatrian Voice, quindi ho voluto ripercorrere quell'atmosfera e quella modalità, diciamo, di canto, che poi mi è piuttosto naturale, piuttosto familiare. Il crooner fa parte della mia vita da sempre, perché poi nasco come cantante che accompagna le serate romantiche delle persone che hanno voglia soprattutto di vivere quel genere di atmosfere, non tutti.
Io intanto vi ricordo che siamo in compagnia di Mario Biondi, che tra poco finalmente verrà per la prima volta in Australia per 3 date fra Brisbane, Melbourne e Sydney. Tra l'altro, appunto, parlavamo di crooner e c'è proprio una lista, non so quanto ufficiale, dei crooner, e ti vede proprio presente fra nomi più illustri al di là dei più noti, tra cui Frank Sinatra, eccetera. Tra l'altro, in questa lista compaiono anche nomi che personalmente non mi sarei mai aspettato, cioè non solo Johnny Dorelli, ma anche Bob Dylan, ad esempio, Elvis Presley, non me lo sarei immaginato come ma immaginavo, io mi immaginavo tutti, insomma, Dean Martin e compagnia bella, ma invece appunto ci sono altri nomi che mi stupiscono un po'. Fred Bongusto forse magari un po' me lo immagino, ma ecco, Johnny Dorelli certo, non proprio nella lista dei crooner. Quindi cos'è che fa di un cantante un crooner? Cos'è?
Beh, Johnny Dorelli è stato uno dei più importanti crooner italiani, perché era uno di quelli che realmente cantava lo swing, cantava le canzoni classiche dello swing mondiale. E forse non ci avrei visto bene Bob Dylan, devo dire.
Eppure.
Insomma, lo vedo più rivoluzionario più che crooner.
Adesso ci ascoltiamo dall'album, appunto, Crooning Undercover, questa collaborazione con Paolo Fresu per questa canzone dal titolo Gingy.
I only had words, I would say all the beautiful things that I see when you're with me. Oh, my Gingy.
Ecco, queste sono le note di Gingy. Vedo che ci sono tante, appunto, collaborazioni, come hai già detto prima, in questo disco. C'è un aneddoto, una storia particolare legata a questa canzone, o li vuoi più bene che alle altre?
Ma questa è una canzone molto speciale, perché racconta di un Carlo Alberto Sacerbim che frequentava questa località che si chiama Geringi, insieme a tantissimi altri artisti, tra i quali Silvia Telles, che era una cantante molto molto in voga, molto importante negli anni 50, anni 60, e loro si incontravano in questa località per fare le famose session di creatività, no? Di scrittura. E questo Giringi, per comodità lessicale, diventò Gingi. E quindi non è una canzone d'amore dedicata a una persona, ma è una canzone d'amore dedicata a una località che ha formato e ha creato delle realtà artistiche molto importanti.
Tra l'altro, tra i vari nomi che compaiono in questo progetto Crooning Undercover, che è uscito a settembre dell'anno scorso e quindi lo stai portando in giro per il mondo, spunta anche il nome di Bart Bacharach, che poi si collega anche con la tua presenza a Sanremo con, se non mi sbaglio, una mia concittadina, cioè
Eh
Karima.
sì, con
E
Karim.
ecco,
Sì,
qual è
sì.
stata la tua esperienza al Festival di Sanremo? Domanda, diciamo, prima parte della domanda e seconda, visto che l'altra volta parlavate del rapporto fra la nuova musica italiana, sulla trap italiana e insomma questa non proprio come unione di intenti fra Mario Biondi e la trap, adesso il tuo rapporto con la musica super giovane italiana qual è?
Ma allora, diciamo, per ordine. Allora, con Bird Baccarat l'incontro fu precedente a Sanremo, facemmo quattro date in Italia insieme e lui mi accolse in una maniera eccezionale, mi volle veramente tanto bene, tanto che lui stava sulle quinte addirittura durante la nostra performance, fu veramente molto molto carino. Quando si parlò di Sanremo, lui addirittura si espose dicendo: "Se non c'è lo spilungone, io non vengo a Sanremo", disse. Detta così, io volo per il maestro Baccarat. E in quell'occasione, appunto, conobbi Karima, artista eccezionale, una persona molto molto carina, devo dire. Karima, carina. Poi, parlando della musica italiana, beh, ovviamente i corsi storici sono comuni nella musica, no? Succede che nascano delle nuove correnti musicali, talvolta anche molto lontani, molto distanti da tutto quello che è sempre stata la musica per noi, ma un po' come probabilmente successe negli anni 60, quando arrivò la musica beat, quando arrivarono gli urlatori, quando arrivarono i Beatles, che sparigliarono completamente gli usi e i costumi della musica del periodo. La trap è sicuramente un linguaggio piuttosto nazional popolare che rende, diciamo, famosi artisti che molto spesso, insomma, poco hanno a che fare, a che vedere con la musica, ma molto con l'idea di diventare famosi. Alcuni di loro sicuramente prenderanno piede, lasceranno un segno nel loro mondo, nella loro visione musicale, altri magari smetteranno, faranno altre cose, un po' come è successo per tutte le correnti musicali, insomma.
Ecco, ma visto che tu hai anche partecipato come consulente a programmi televisivi che appunto accelerano, ecco, se vogliamo dire, il processo verso la fama di alcuni cantanti o autori o autrici, invece si parla spesso di te come uno che ha fatto la gavetta. Ecco, cosa, per chi non facesse parte del mondo della musica, che magari non riesce, cosa vuol dire fare la gavetta per un cantante?
Una volta, insomma, era una condizione principale studiare, ecco, nella gavetta all'inizio, però quello si faceva da bambini, si studiavano i classici, si studiava il solfeggio, si studiava la musica che aveva già ovviamente radici antiche e da quelle si attingeva per poi sviluppare ovviamente un proprio stile. Poi man mano si cominciava a provare a mettere in pratica questo studio e si iniziava a fare, che so, la serata nel localino, il matrimonio, la musica dal vivo in tutte le sue sfaccettature, un po' come facevano i grandi, voglio dire, della musica del Settecento, dell'Ottocento, coinvolti nel fare addirittura i funerali, i matrimoni, i battesimi. Quella era la gavetta. Suonare tanto in giro e cominciare a mettere in pratica quella parte di studi, nel mio caso quella parte anche di retaggio familiare. Poi avevo mia nonna che cantava negli anni 40 e cantò fino agli anni 50, mio padre che iniziò a cantare negli anni 60 e fino agli anni 90 era ancora in giro a cantare, a fare le sue cose. Quindi anche questo era un po' il retaggio della mia famiglia, quindi di conseguenza riuscivo a mettere in pratica anche il repertorio acquisito dai classici di mia nonna ai classici di mio padre. Quindi è un percorso lungo, è un percorso anche che non nasce per diventare ricco e famoso, ma un percorso piuttosto che nasce per sposare una realtà che è la musica, che non sempre ti dà soddisfazioni. Love is a temple, don't take it for granted.
And when it happens, adesso invece stiamo ascoltando Love is a Temple, che se non mi sbaglio appartiene all'album Beyond, quindi siamo nel 2015. Sì. È una definizione, Love is a Temple, che ben si adatta anche a tutta la, insomma, la famiglia Biondi, una famiglia almeno 11 siete, se non capisco, a 12. Ecco, avere una famiglia così, 13, avere una, 13, esatto, avere una famiglia così estesa, cosa comporta, specialmente nei momenti in cui vai in tour? Cioè, cosa fai? Una videochiamata, 13 videochiamate, mezza giornata di videochiamate per parlare con... Come funziona?
Ma intanto non sono così appassionato di telefoni, il telefono lo uso con molta parsimonia quando è necessario. Poi dei miei 10 figli, considera che già 4 sono maggiorenni e sono per i fatti loro, 2 sono in tournée adesso con Renato Zero, 1 fa l'avvocato e quindi sta facendo praticantato in uno studio. Un altro fa il produttore, fa trap, sì, anche lui fa rap più che trap, insomma sono tutti belli grandicelli e quindi puoi immaginare che si facciano sentire un po' meno rispetto alla normalità di quando si è più bambini. E gli altri ovviamente sono ancora minorenni e con loro riesco ancora ad avere un contatto maggiore e a viverli, insomma, è fondamentale. I figli bisogna viverli, bisogna stargli a fianco, bisogna percorrere delle strade insieme, bisogna passare delle giornate insieme, bisogna talvolta anche giocare, ma non necessariamente, ecco, perché poi in molti dicono che i genitori debbano giocare con i figli, ma non è sempre detto che i figli abbiano voglia di giocare con i genitori.
E tra l'altro sì, questa definizione che hai fatto dei figli si adatterebbe benissimo anche alle canzoni, perché prima quando mi parlavi appunto dell'ultimo album sembrava anche lui facesse parte della famiglia Biondi, insomma.
Eh sì, perché poi oggettivamente i dischi intanto entrano a far parte della famiglia, perché dalla progettazione, dalla scrittura, dalla composizione, dall'arrangiamento cominciano a frequentare casa e a essere anche giudicati o comunque cominciano a essere visionati anche dal resto della famiglia. Qualcuno dà il suo parere, dice: ma questa è bella, questa è bellissima, no? Questa non... Poi,
qual è la stroncatura, che più ti ha sorpreso, certo, e che non ti aspettavi?
Avendo i figli piccoli, tu sai bene che i piccoli non hanno grandi filtri, quindi quando non gli piace qualcosa non sono ipocriti, anzi ti dicono: no, questa non mi piace, non la voglio questa, cambia canzone. Succede anche questo, è normale.
E quindi te la cambi, oppure cerchi di far capire, guarda, che forse babbo ne sa un po' di più, no?
No, anche perché poi, ecco, vedi, la musica è quello, è un sentire. Alcune musiche riescono a evocare un certo tipo di piacere, altre invece no.
E quindi, tra l'altro, riepilogando in chiusura, le tue date che ti vedranno protagonista qui in Australia: il 21 maggio a Brisbane al Tivoli, il 24 maggio a Melbourne al Crown e il 25 al Landmark Theatre di Sydney. Quindi, Mario Biondi, l'idea che, proprio domanda in chiusura, l'idea che hai dell'Australia è sempre la stessa di 6 anni fa, o nel frattempo hai cambiato, o è sempre questo mondo così?
No, io sono estremamente curioso. Io sono piuttosto legato perché poi mi hanno sempre parlato, sono cresciuto con una famiglia di amici che ha vissuto lungo tempo in Australia, tant'è che uno dei figli è nato proprio lì ad Adelaide, e quindi ho vissuto da bambino nel ricordo, nel racconto di questo territorio. E poi dai, sono siciliano e da buon siciliano conosco anche un po' le vicissitudini, no? di tutti coloro che si trasferirono nei primi del Novecento in Australia, e sperando appunto in un posto che potesse dare loro una soluzione alle pene magari della vita vissuta in terra natia.
E nonostante tu non canti in italiano, Mario, mi viene da, scusa se entro a gamba tesa, ma mi è venuta proprio una curiosità. In queste tour all'estero, anche se non canti in italiano, sono sicuro che avrai comunque un pubblico anche italiano, ci saranno anche persone italiane che verranno a vederti, che ti dà un senso di responsabilità quasi maggiore, quello che di comunque di portare qualcosa di italiano anche al di fuori, da persone che magari da tanto tempo non tornano a casa?
Ma guarda, in linea di massima il pubblico che incontriamo in giro nei nostri 46 paesi del mondo che frequentiamo è un pubblico eterogeneo. La responsabilità c'è nei confronti degli italiani, tant'è, io qualche brano in italiano lo facciamo dal vivo, compresa la canzone che facemmo a Sanremo, e poi inseriamo anche qualche altro brano sempre o scritto da me o una cover eccellente di Lucio Battisti, che prendila così. La cosa bella è che anche il pubblico emigrato ci investe anche della carica del dire: ah, vedi che anche noi italiani possiamo essere internazionali, e possiamo esserlo cantando in inglese come facevano i vecchi italiani italo-americani in America. Lo swing, il jazz sono linguaggi musicali nati da commistioni di popoli, e io insieme alla mia banda ci impegniamo tanto per essere quanto più veri e credibili.
E allora noi non vediamo l'ora di finalmente poterti abbracciare, Mario Biondi, a fine maggio. Nel frattempo ti ringraziamo per averci dato questa mezz'ora durante il tuo riposo dopo la mini tournée spagnolo-portoghese, e quindi un abbraccio e ci vediamo presto.
Grazie Andrea, un abbraccio a te e a presto.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.